Di nuovo con voi nel pomeriggio di Maragana, sempre live durante il pomeriggio di TMV Radio. Vi ricordo di scaricare l'app per poterci seguire in tutti i modi attraverso smartphone, PC e tablet. Vi ricordo anche di andare sempre sul sito di TMV Radio Sport per conoscere l'intero palinsesto che parte la mattina con la rassegna stampa, Gianluca Viscogliosi, poi Pianeta Sport, sempre con Gianluca Viscogliosi e Jacopo Erba, e quindi l'editoriale alle 11.30 parte come sempre Rotocalcio con Vincenzo Maraggio, quindi Maracanà dalle 13 alle 17, stadio aperto dalle 17 alle 20, quindi per conoscere un po' tutto il palinsesto. Nei serali come questa sera, dove c'è appunto l'evento come Roma contro il Manchester, noi saremo live con lo studio di Marco Calabresi, gli ospiti, la prepartita, gli aggiornamenti, eccola qui, e tutto quello che concerne appunto la competizione. Bene. Ci siamo?
Ci siamo? Appena,
sì,
do il benvenuto pomeriggio al direttore.
Non c'è ancora. Vabbè, pensavo, vabbè, calma,
insomma,
si arrabbiano subito lì, sono tutti veramente.
Sì, cioè, sì.
C'è Tringali che è di una severità ultimamente, è una cosa incredibile, un po' più di... Calmo.
Gli devi dare il tempo.
Ma perché poi è lento lui, no? C'è i suoi tempi.
Il direttore Mario Sconcerti.
Ciao ragazzi.
Ciao Mario, come stai?
Bene, grazie.
Senti Mario, io voglio un tuo pensiero anche sulla partita di ieri sera, questa partita tra il City e il Paris Saint-Germain, la prima semifinale tra queste due squadre, vinta da Guardiola e dal City.
Beh, ha fatto un bel primo tempo il Paris Saint-Germain e ha fatto uno splendido secondo tempo il City. I gol sono stati un po' avventurosi, quelli soprattutto quelli del City, così un po' più casuali. Fondamentalmente mi sembra che la partita, che il risultato sia giusto. Non ho visto una grande partita, devo dire, cioè ti aspetti sempre, almeno io mi aspettavo di più.
In molti hanno
da
detto
chi
così.
Ti aspettavi di più, Mario? Da, cioè in particolare dal City oppure complessivamente?
Mi aspettavo di più, sì, fondamentalmente dal City. Nel secondo tempo non c'è stato il Paris Saint-Germain, ma ha sofferto molto. Però è raro che queste partite dicano veramente tanto, perché sono molto importanti. È stato anche onesto Guardiola alla fine, che ha spiegato che il Paris Saint-Germain individualmente è più forte di loro e quindi andava aspettato coperto.
Hanno cambiato un po' anche i ritmi nel secondo tempo, vero Mario? Rispetto al primo, il City ha cambiato un po' qualcosa, un po'
sì,
più aggressivo.
Sono andati, hanno cominciato a giocare praticamente uomo su uomo.
Un po' come Gasperini, vero Mario? Hanno fatto questo tipo di spesso si vedeva, no? Questa aggressione proprio uno contro uno.
Sì, hanno giocato uomo su uomo, quindi hanno recuperato un giocatore. Che con Foden gli ha dato una straordinaria superiorità numerica per palleggiare, per fare palleggio, che è il loro modo di difendersi e di attaccare, ma soprattutto di difendersi, perché controllano la partita.
Mario, lui a fine partita gli hanno fatto anche la domanda dell'attaccante, dice no, ma io ci vorrei giocare, però non c'è, come dire, non ce l'ho in centravanti, no?
Però insomma
non è che lo
può
non
prendere,
lo voglio, ecco.
Un attaccante,
però ecco, forse vedendo la partita ieri sera, loro sono molto bravi a fare movimento lì davanti, a cambiare continuamente posizione, cioè, però si avverte, no, la mancanza di un riferimento.
Sì, si avverte però quello che ha spiegato anche Guardiola è che loro hanno bisogno di un uomo in più, perché basando il controllo della partita sul palleggio, devi avere il palleggio, lo puoi fare con molto più facilmente se hai uomini in più, e quindi ha bisogno di almeno un giocatore universale come Foden, che poi peraltro riesce anche a segnare abbastanza spesso. Non è chiaramente un centravanti, però è un giocatore che sente il gol. che ha la vivacità, la classe per farlo. Certo, Agüero ai suoi livelli era un altro giocatore, però cioè, cambi molto il Manchester se gli dai un centravanti.
Sì,
assolutamente.
Allora leggo questa notizia. Messi resta al Barcellona, la Pulce si abbasserà sensibilmente lo stipendio. Quindi avrebbe accettato una drastica riduzione, a patto però che la squadra rimanga competitiva e che gli venga garantito un contratto a lungo termine, in modo da consentirgli di restare nel club anche dopo il ritiro. Filtra grande ottimismo e il Barcellona ovviamente è pronto a ripartire dal suo simbolo.
Vabbè Mario, Avevi qualche dubbio in tal senso, Mario?
Sono curiosa di sapere di quanto
si abbassa,
sì, esatto,
l'ingaggio.
Esatto.
Vabbè, però già un segnale sta arrivando, no Mario?
Ma insomma, dopo l'elezione di Laporta qualche cosa era cambiato. Cioè Laporta era il suo presidente, per cui lui aveva litigato col presidente precedente. La grande speranza era questa, poi la porta è andato proprio nei giorni scorsi, è andato dal padre,
sì.
Insomma c'è stato, si sono dati molto da fare, c'era questa impossibilità di pagare il vecchio stipendio, perché il Barcellona, come tante altre squadre, ha grandi problemi. Io credo che Messi si sia anche reso conto che non era facile trovare, cioè non c'era più nessuno che gli dava quello stipendio. Questo è un po' anche il problema di Ronaldo, sarà anche il problema di Ronaldo fra un anno. Insomma, è successo veramente qualcosa di importante con il Covid. E bisogna che anche molti giocatori se ne rendano conto.
Assolutamente.
Devo dire che Messi è stato bravo a capirlo, ad accorgersene. Insomma, è stato un po' costretto ad accorgersene, però l'ha capito in fretta.
Va bene, Mario. Senti, invece ti voglio chiedere una cosa. Ho visto tutte e due le partite di queste due semifinali di Champions, no? La Madrid-Chelsea e ieri sera Paris Saint-Germain-City. Mi è venuto questo pensiero, volevo un attimo così condividerlo con te, forse se è una valutazione sbagliata. Ho preso il Chelsea come riferimento rispetto a Real Madrid, City e Paris Saint-Germain, che insomma hanno possibilità economiche importanti, anche il Chelsea per carità, hanno giocatori anche di grande qualità. Guardavo il Chelsea e ho fatto questa valutazione, ma l'Inter è proprio così lontano da questo Chelsea? L'Inter attuale?
Secondo me è abbastanza lontana, sì.
Dal punto di vista del gioco, degli uomini o dell'allenatore, ti chiedo.
Oh, se prendi il Chelsea forse è la squadra più debole delle quattro. Se prendo le semifinali, insomma, devi avere una, insomma, cioè, il Paris Saint-Germain è lì dopo aver eliminato il Bayern. Insomma, hanno tutti incontrato degli avversari. Secondo me è un modo di pensare troppo facile questo, Marco, perché insomma, ti mancano troppi riferimenti e quelli che hai ti dicono che non è un paragone fattibile, perché poi alla fine l'Inter, sia pure in tempi diversi, ma perché era diverso proprio il calendario, è arrivata ultima nel proprio girone.
Sì.
Nell'Inter è una squadra estremamente brillante. Io non credo che sia molto facilmente migliorabile. È una squadra molto solida, questo sì. È una squadra molto solida a cui è difficile tirare in porta. Però non la vedo tra le prime quattro. Se mi dici che può entrare in un quarto di finale, sì. Tra le prime quattro adesso, ora come ora, tant'è vero che non credo che nemmeno la società gli chiederà qualcosa del genere. Sanno di dover rincorrere sotto questo aspetto, sono coscienti. ma non devi vedere, non devi vedere queste le semifinali e finali, non, raramente sono grandi partite, perché è già troppo importante quello che succede in campo.
Certo, certo.
Quindi sei condizionato dall'importanza della partita.
Quello che dice anche Guardiola ieri subito, no Mario, quando dice il primo tempo, queste partite sei molto condizionato da la paura
di
sbagliare.
Ieri c'è stata tanta tattica, che sì, cioè, uno dice strano che ci sia tattica in partite come queste, eppure ce n'è stata.
E comunque il Chelsea è una squadra che ha speso centinaia e centinaia di milioni quest'estate, sì, sì, per costruire questa squadra. Secondo me non so, poi bisognerà vedere, sai, le Champions del prossimo anno sono risultati, è un torneo che tu acquisisci con una formazione e poi giocherai con un'altra, non sì, solo sì, tu, non solo l'Inter, ma praticamente tutte. Per cui bisognerà vedere proprio questa danza di variazioni a che tipo di livelli porterà le avversarie.
Perché Mario dice
le avversarie?
Perché dici che è difficilmente migliorabile questa squadra di Conte?
Ma secondo me è chiaro che gli manca un'ala sinistra, che gli manca una chimica a sinistra, dopodiché gli manca un regista. Perché se tu hai un regista, se riesci ad avere un regista, metti Brozovic a fare l'altra mezzala e hai fatto un salto di qualità importante. Cioè fai un regista da una parte Barella e dall'altra Brozovic, e hai diciamo così una chimica a sinistra. Allora questa è una squadra già molto più interessante, se no è una squadra che dipende. Io credo che a parte Lukaku, che è un grande centravanti da cui è facile dipendere, nel senso che diventa spontaneamente decisivo, il vero grande giocatore, il vero fuoriclasse puro lì è Lautaro, che sta crescendo a vista d'occhio in questi ultimi mesi. Prima segnava dei gol, prima segnava soprattutto alle squadre piccole, ora è proprio dentro la partita. Perché insomma c'è anche differenza, i gol sono gol, è vero, sempre, però c'è anche differenza a chi li segni, fa differenza a chi li segni, e Lautaro prima segnava soprattutto alle squadre piccole, adesso è veramente cresciuto, adesso è un raggio laser, cioè è un qualche cosa, è un veramente un giocatore internazionale.
No, e tra l'altro, parlando di Chelsea, di Inter, qua insomma campeggia la notizia dell'offerta, dell'interessamento del Chelsea per Lukaku. In ballo ci sono 90, l'offerta è 90-100 milioni. E considerando la situazione economica e finanziaria dell'Inter.
Questo vediamo. Non so che dirti. Io prenderei Lautaro.
Ah, tra i due sceglieresti Lautaro tu, Mario?
Sì, tra i due sceglierei Lautaro, perché insomma, le altre squadre hanno già dei grandi attaccanti, anche se in centravanti non ce ne sono poi molti, insomma, di livello internazionale sono 4-5, non di più, e qui stiamo parlando di una trentina di squadre. A me Lautaro impressiona anche Lukaku, per carità, però Lautaro è un giocatore classico che anche quando gioca male non scompare dal campo. Lukaku ogni tanto non lo
sì,
trovi proprio.
è vero.
Mario, al 331-8200-213 un nostro ascoltatore ci scrive:
l'Inter non ha un'identità di gioco di stampo europeo, Conte non è per certi palcoscenici.
C'è questa convinzione spesso, no, quando si parla di Conte, più adatto per il campionato nazionale, meno
per l'Europa.
Ma questo credo lo sappia anche lui, che gli viene meglio il campionato. Questo credo lo sappia anche lui, però cresce anche lui. insomma, Conte è un allenatore molto pratico. Ed essendo pratico è uno che riesce a imparare anche dai propri errori. Insomma, quando parliamo di Conte parliamo di qualche cosa di eccezionale, ragazzi. Quindi si deve pensare che un allenatore eccezionale sappia progredire e sappia adattarsi agli avversari che di volta in volta gli vengono proposti. Insomma, bisognerà vedere, secondo me è molto importante capire le possibilità dell'Inter da un punto di vista economico. Sì. Io lì ho molti dubbi.
Molti dubbi, Mario, che ti portano a pensare cosa?
Che il debito che ha sia poco resistibile. Però in questo momento, insomma, in questo momento bisogna stare in silenzio e vedere che cosa succede. Però l'esperienza nel calcio, l'esperienza del calcio ti dice che quando il debito arriva a un certo livello è molto difficile tornare indietro.
Quindi, al di là, insomma, di nuovi soci o altro, lo scenario che si paventa di vendite importanti di alcuni calciatori può essere una strada fattibile?
Non lo so, questo non lo so. So che se a te mancano i soldi e in qualunque modo te li diano, aumenta il tuo debito.
Certo, e al di là di questo magari vendi appunto qualcosa.
Anche se danno i soldi, io non sono un finanziere chiaramente, purtroppo, però se ti danno 250 milioni, dice, ma li danno a Sanning, non li danno all'Inter. Sì, però allora Sanning vorrebbe dire che Sanning li deve mettere nell'Inter e lui li ha persi, perché i presidenti prestano i soldi, cioè, per dirti, il prestito di Tohir, quello precedente a Sanning, del presidente,
sì,
figura in bilancio, figurava in bilancio, tant'è vero che quando è andato gliel'hanno dovuto pagare. Quindi tu mi dici che devi prendere dei soldi che non metti a bilancio, quindi sono soldi che Tohir ha perso. Io su questo ho dei dubbi.
Sì.
Questo è un po' lo scenario di questa situazione.
Insomma, cioè, sì. In un mondo normale sarebbe stata penalizzata l'Inter.
Qualcuno ci scrive di questo, così, sì. Ci scrive qualcuno questo anche, sarebbe stata penalizzata. Mario, come risponderesti?
Andiamo a vedere, cioè noi non... Per me va tutto bene, però ci sono domande che uno deve farci.
Assolutamente, assolutamente. Senti Mario, invece che cosa ne pensi della situazione di De Zerbi, che sembra un po' proiettato a lasciare il campionato italiano, andare a fare questa esperienza allo Shakhtar, cioè questa situazione così che si è aperta, come la giudichi? È una, diciamo, una crescita per lui, una perdita per noi?
Certamente per noi è una perdita. Io penso che De Zerbi, che non è un allenatore debuttante, è un allenatore che ha già fatto bene, che fa bene da 3 o 4 anni, si aspettasse un riconoscimento dal nostro campionato, che però è un campionato bloccato, sempre sulle solite squadre e sui soliti allenatori. Quindi nel momento in cui gli viene fatta un'offerta molto diversa, molto interessante dall'estero, la prende in considerazione, perché il Sassuolo è il massimo di un tipo di squadre, però il Sassuolo ha già dimostrato di saperla allenare, ti viene naturale pensare a qualcosa di più. Questo qualcosa di più non gli viene riconosciuto, per cui bisogna che in qualche modo è normale che lo vada a chiedere, che lo vada a cercare all'estero.
Ma tu che giudizio hai su questo allenatore? È un allenatore che ritieni pronto per un'esperienza di maggior livello rispetto a quella del Sassuolo?
Questo non lo sa nemmeno De Zerbi.
Esatto.
Bisogna vedere come reagisce in un ambiente in cui hai molte più persone intorno, quindi il tuo potere di Demiurgo diminuisce, lo devi diluire con dei grossi dirigenti, con dei grandi giocatori, bisogna vedere come lo sai gestire questo tipo di cambiamento. Cioè, quando diventi direttore di giornale sei in un altro mondo, magari eri già un ottimo giornalista, però anzi lo eri senz'altro, perché altrimenti non ti avrebbero dato un giornale in mano, però è un mestiere diverso. Se tu vai in una squadra di livello internazionale fai un mestiere diverso e quindi ti devi misurare allora. Adesso non lo sai. Adesso sei un allenatore che è stato capace di far giocare bene dei buoni giocatori.
C'è comunque chi accosta De Zerbi alla Fiorentina o anche. Juric, ritorna il nome di Juric.
Io credo che la Fiorentina debba pensare
a concludere il campionato.
A chiudere il campionato. E poi debba pensare ai giocatori. Gli allenatori, insomma, sono gli allenatori, ci sono, però gli allenatori, ecco, anche uno come De Zerbi, cioè la Fiorentina pensi perché non prende più Gattuso, ammesso che non lo prenda più, non lo so, perché questo, diciamo, questa interruzione di trattativa con Gattuso purtroppo mi sembra significativa.
Diventa significativa sempre, Mario, per quello che vuole fare la Fiorentina, non tanto per
la società,
Gattuso.
Certo.
No, non per Gattuso.
Certo.
Gattuso è uno che ha lasciato il Milan perché gli dissero che non potevano,
esatto,
rinforzare adeguatamente il Milan. Sì. E credo che ci sia.
Ed era arrivato a un punto dalla Champions, ricordiamoci.
Sì, ma poi credo che. La Fiorentina è una squadra ricca, senza debiti. E certamente in 3, 4, 5 anni rinforzerà la squadra con una decina di giocatori che la faranno via via diventare molto più forte di adesso e ritornare a competere per una competizione europea. Questo ne sono sicuro, non perché per il campionato, per carità, per quel tipo di competizione, per tornare a essere una bella squadra, di questo ne sono sicuro. Il problema è farlo in un anno solo, cioè domani per oggi.
Certo.
Questo è, cioè, se loro pensano che basti prendere 3-4 giocatori perdendone nel frattempo un paio, perché comunque sia una squadra in qualunque modo, cioè Milenkovic se ne va, Vlahovic bisogna vedere che succede, non basta per prendere un tecnico come Gattuso. Ci vuole un impegno triennale con una concreta visione del progetto.
Serve una sterzata, Mario, completa rispetto a quello che abbiamo visto fino ad oggi.
Quello senz'altro. Ci vuole. Cioè, tu devi decidere che cosa vuoi fare nei prossimi 5 anni.
Esatto.
Cioè, su quali giocatori, perché dire giovani non basta, ci sono giovani da 30 milioni, giovani da 10, giovani da 500 mila euro. Bisogna capire che cosa vuoi e quanto sei bravo a trovarli. Quindi, che tipo di società strutturi. E si vede che qualche cosa non ha funzionato qui.
Bene, Mario, anche oggi siamo arrivati al termine di questo appuntamento. A domani, come sempre, un abbraccio, un saluto a Mario Sconcerti. Grazie, Mario.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Break per noi, torniamo per l'ultimissima parte.